Bene, torniamo alla parola del Signore. Questa mattina desidero con voi condividere delle riflessioni intorno ad un versetto solo, ed è l'Evangelo. Stamattina parleremo dell'Evangelo, un Evangelo che ha una potenza straordinaria e credo che ognuno di noi, chi l'ha sperimentato, può testimoniare quanto è potente l'Evangelo nella propria vita. E questo Vangelo ci porta a testimoniare del nostro Signore, ci porta ad evangelizzare, ci porta a farlo sapere agli altri questa bella e buona notizia. Infatti nell'ultimo capitolo di Matteo, non è questo il testo che esamineremo, in sintesi ci ricorda il Signore Gesù che una chiesa che testimonia è una chiesa che non si vergogna dell'Evangelo, una chiesa che testimonia è una chiesa che ubbidisce all'Evangelo. Matteo 28, versetto 19. Per cui quella dinamicità da parte di ognuno di noi è quello di annunciare l'Evangelo, la buona notizia, la potente efficace di questo Evangelo che poi in sintesi, in altre parole, la persona di Cristo, l'autore di questo Evangelo. Non so se avete mai provato a riassumere o a sintetizzare. È un'arte abbastanza difficile, almeno per quanto mi riguarda. Un libro che avete letto, una conferenza, un film. Non è facile sintetizzare, è un'arte abbastanza difficile, perché nel sintetizzare, nel riassumere, devi dare il valore, il senso di quello che è stato letto o di quello che è stato visto. Per cui credo che una capacità di sintesi pochi ce l'hanno, questa a meno per quando mi riguarda. Perché? Perché negli ultimi tempi la maggior parte delle persone non hanno tempo, no? La scusa è molto ovvia, non hanno tempo per leggere, per dedicarsi a leggere o a studiare o a soffermarsi a leggere, ad ascoltare per lungo tempo o a riflettere. Hanno bisogno di sintesi. Eppure lo Spirito Santo, il Signore non ci fa mancare nulla, cioè avete bisogno di sintesi, vi do anche la sintesi attraverso alcuni versetti. Lo Spirito Santo ha ispirato l'Apostolo Paolo una sola frase che davvero condensa il contenuto e la dinamica della stupenda opera redentrice del Signore Gesù, che Dio ha compiuto nella salvezza di questa umanità perduta. E questo versetto, questa frase, questa sintesi è Romani 1, versetto 16, che ci ricorda che, lo leggiamo insieme, Romani 1, versetto 16, infatti, dice l'Apostolo Paolo, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Spesse volte citiamo Giovanni 3,16 quando diciamo anche qui, no? Il versetto, la Bibbia in miniatura, un versetto straordinario che rappresenta tutta l'opera del Signore Gesù. Basta questo versetto per far capire alla gente quello che Cristo ha fatto e perché è venuto in questo mondo. E anche in questo versetto, in un modo sintetico, annuncia tutto quello che è la potenza di questo Evangelo. Io non mi vergogno dell'Evangelo. E questo testo esprime non tanto il contenuto, che è importante, è fondamentale, ma io vedo in questo versetto, in questo testo, quando gli effetti di questo messaggio, che poi vedremo, la potenza di questo messaggio, la potenza dell'Evangelo di Cristo, quando questo poi viene applicato in una maniera dirigente nella nostra vita, nella vita dell'uomo. Lì diventa dinamica, diventa potente questo Evangelo. Paolo, come ben sappiamo, conosceva per esperienza la grande potenza di questo Evangelo. Chi più di lui? Poi lo vedremo nei dettagli più avanti. E infatti proprio per questo che lui conosceva personalmente questo Evangelo, è l'autore di questo Evangelo, che poi è il Signore Gesù, proprio per questo lui desidera portarlo dove? Nella grande metropoli di Roma, nella grande città, che allora era, come si suol dire, la Mecca della civiltà, della cultura moderna. E infatti egli scrive a questa città, ai cristiani di Roma, qualche versetto prima, al versetto 10, dice: chiedo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Versetto prima di quello che abbiamo letto del nostro testo: così quando a me sono pronto a predicare l'Evangelo anche a voi che siete a Roma. E poi, ecco, parla di questo fatto che non si vergogna dell'Evangelo. Sono pronto a testimoniare, a portarlo anche a voi. Perciò, miei cari, questo suo atteggiamento, l'atteggiamento dell'Apostolo Paolo, la sua condotta, il suo modo di fare, di dire, di comportarsi, era dettato da un'unica cosa: dagli effetti che questo Evangelo poteva produrre e produce. Gli effetti prodotti fino ad allora dall'Evangelo di Cristo nella sua vita, effetti che non mancheranno poi di farsi sentire ancora non appena sarà diffuso, anche con forza, anche in questa città. Queste parole dell'Apostolo Paolo, in un certo senso, manifestano proprio quei potenti effetti dell'Evangelo. Dove? Dove manifesta questi potenti effetti dell'Evangelo? Prima di tutto, in un atteggiamento dell'Apostolo Paolo, ma mi auguro e spero di ciascuno di noi, in un atteggiamento di personale fiducia in questo Evangelo. Un atteggiamento di personale fiducia, di fidarsi di quello che il Signore dice in questo Evangelo. È senza dubbio meraviglioso come Paolo possa parlare con una tale assoluta fiducia e persuasione, perché era persuaso che quello che stava dicendo era la verità e quello che andava ad annunciare era la verità, perché Cristo è la verità. Non vedendo l'ora che il nome, ricordate, il nome in quell'epoca, non voglio giudicare se anche in quest'epoca era il nome di Cristo molto disprezzato, e lui non vedeva l'ora di andare in questa città, e non vedendo l'ora che il nome disprezzato di Cristo diventa in una maniera incomparabile, più potente, di un altro uomo, di un altro Dio umano di quei tempi, che era Cesare, che veniva adorato come un Dio. E l'Apostolo Paolo, attraverso l'Evangelo, voleva annunciare la persona di Cristo che è al di sopra di ogni cosa. Questi sono gli effetti straordinari dell'Evangelo. In effetti, proprio questa affermazione dell'Apostolo Paolo, quando dice io non mi vergogno, significa, in sintesi, parlando di sintesi, io sono pronto ad annunciare l'Evangelo a Roma perché sono fiero di questo Evangelo. Perché sono fiero di portarvi questa buona notizia. Io spero che ciascuno di noi possa essere come l'Apostolo Paolo, essere fieri di annunciare la buona notizia, fieri di parlare di Cristo, fieri di parlare di questo Evangelo. Ma perché ne andava così fiero l'Apostolo Paolo, come spero ciascuno di noi? Per diversi motivi, che vedremo insieme questa mattina. Prima di tutto, Paolo, in questo Evangelo, aveva trovato il senso di una vita, il senso della vera vita, il senso di una vita soddisfacente, quella che tanta gente all'epoca ed ora va alla ricerca. Paolo, e conosciamo chi era Paolo, non gli mancava nulla in tutti i sensi, di cultura e di posizione, eppure era una vita insoddisfatta. E lui, Paolo, aveva trovato proprio nell'Evangelo il senso di una vita soddisfacente. Nell'Evangelo egli aveva trovato una spiegazione adeguata a quello che erano i grandi enigmi, non soltanto di allora, ma i grandi enigmi di oggi, attuali, della condizione umana. Quali? Il peccato, anche se se ne parla poco, ma c'è un peccato, e l'uomo è peccatore. La sofferenza, la morte, enigmi, domande che, ecco, va data una risposta attraverso, in questo caso, attraverso la parola del Signore. Attraverso l'Evangelo egli sapeva che il peccato, con tutti i suoi complessi e diversi e distruttivi che poteva creare il peccato, lui annuncia attraverso questa potenza dell'Evangelo che era stato affrontato tutto questo con efficacia e risolto lì con la croce di Cristo. Tutte queste domande, tutti questi enigmi, tutti questi dubbi erano stati risolti lì, affrontato con efficacia e risolto con la croce di Cristo. Dall'Evangelo l'Apostolo Paolo, egli aveva appreso che la sofferenza, frutto e risultato, come ben sappiamo, della peccaminosa disubbidienza dell'uomo, perché il risultato della disubbidienza dell'uomo. La gente si chiede perché il mondo soffre e dà la colpa a Dio e indica Dio come autore di tutta questa sofferenza del mondo, quando è il risultato del peccato dell'uomo. È l'uomo che si è allontanato da Dio, è l'uomo che ha detto no a Dio, e la conseguenza davanti ad un Dio santo è questa, la conseguenza è questo. Perciò questo è il risultato di una vita peccaminosa, di disubbidienza dell'uomo. Avrebbe potuto essere correttamente compresa tutto questo e pazientemente sopportato solo se fosse stata considerata alla luce della sofferenza di Cristo, perché altrimenti non c'è spiegazione. Perché? Perché là erano state manifestate che cosa? Quelle che abbiamo ricordato anche questa mattina. Lì alla croce sono state manifestate la compassione, la cura, l'amore e la giustizia del Dio Trino per tutta questa umanità, soltanto alla croce. Ecco perché questo Evangelo è un Vangelo potente, è un Vangelo con effetti straordinari, perché Cristo ha portato tutto su di sé, lì al legno della croce, ed è questo il risultato di colui che, o di coloro che fanno di questo Evangelo il proprio, la propria vita, il senso della propria vita. Nell'Evangelo Paolo poteva tracciare il trionfo di Cristo proprio sul terrore che incute la morte, ma lì, alla croce, là, proprio nella risurrezione del Dio Trino, egli poteva apprendere l'eterna verità di un Dio che è vita, di un Dio che non è morto, di un Dio che ancora oggi è un Dio vivente, un Dio vero, e vuole che altri hanno un senso soddisfacente della propria vita credendo a questo Evangelo. In secondo luogo, Paolo aveva fiducia nell'Evangelo che annunciava, perché era davvero una buona notizia. E oggi di buone notizie ce ne stanno poche in giro, no? Basta accendere radio, televisione, la radio un po' di meno, adesso con tutti questi attrezzi tecnologici le notizie sono all'ultimo minuto. E non ci sono tante buone notizie, ma Paolo aveva fiducia nell'Evangelo che annunciava che era davvero una buona notizia, ed è quello che possiamo fare noi oggi. Noi abbiamo la possibilità, il privilegio di portare una buona notizia di fronte ad una società, ad un mondo di poche buone notizie o addirittura nulle. Sapete, le religioni di allora a Roma, e ne erano davvero tante, e ce ne stavano davvero tante, non avevano alcuna buona notizia da dare. Non era il messaggio degli dèi, non erano delle buone notizie da portare alla gente. La sostanza del loro messaggio, rivolto all'uomo religioso, era quello di portare l'uomo alla paura, al timore, timore non come rispetto, timore come paura verso questi dèi, alle prove, di esigere dall'uomo. Questo era il messaggio delle religioni di allora, da parte degli dèi che loro consacravano, che loro adoravano, che l'uomo adorava, quello di esigere dall'uomo prove e paure. Gli dèi dovevano essere, come si suol dire, tenuti buoni, altrimenti si arrabbiavano, cioè erano problemi, erano conseguenze atroci quello che annunciavano, e così facendo potevano tenere il popolo così schiavi di loro. Era duro conquistarsi il loro favore, il favore di questi dèi, era difficile conquistarsi le loro benedizioni. Uomini e donne dovevano percorrere la loro vita disperate nel buio, e spesso i loro affari, e la Bibbia ce ne parla alcune volte, erano determinati dai capricci di questi dèi. Questa era la realtà. Forse in un modo diverso, forse la realtà anche di oggi, in una maniera diversa, ma lì questa era la realtà. dai capricci di queste divinità prive di compassione, prive di insensibilità. Le religioni di allora adoravano una molteplicità di dei, così tanti e vari che ce n'erano, da confondere e frustrare tante volte coloro che anche nella semplicità si sforzavano di essere religiosi, ma erano lì oppressi, confusi da tutto questo. Allora capite le condizioni che Paolo doveva quando andava ad annunciare l'Evangelo? Era questa la condizione in questa grande città, ma lui non si vergogna di farlo, perché il messaggio dell'Evangelo è un messaggio potente. Così che da tutto questo risultasse, da tutta questa confusione di dei, di religioni, le conseguenze dell'uomo qual erano? Ateismo, agnosticismo, immoralità e tutto, chi più ne ha più ne mette. Questa era la conseguenza di una religione fatta da non verità, da dei, da confusioni. Questa è. E l'Apostolo Paolo, ecco che con tutta la forza del Signore Gesù si presenta attraverso anche questa lettera, si presenta per annunciare l'Evangelo. E se mai un posto aveva avuto bisogno della buona notizia che Paolo portava, era proprio lì, nella grande ed imperiale città di Roma, con tutta questa confusione. Ed è proprio in questo ambiente che Paolo era fiero di portare la buona notizia dell'Evangelo. È proprio in queste condizioni che Paolo ne era fiero di annunciare l'Evangelo, la buona notizia. Perché? Perché sapeva che sarebbe stato un messaggio efficace. Perché non era il suo messaggio, ma era il messaggio dell'Evangelo, il messaggio di Cristo. E lui lo sapeva che sarebbe stato un messaggio forte e straordinario. Era un messaggio a riguardo di un Dio, a differenza degli dei. Lui annunciava un Dio personale, un Dio vivente, un Dio che non c'è bisogno di aver paura, che non mette paura, il Signore Gesù. Affidiamoci a Lui, Lui non mette paura. E era un messaggio a riguardo di un Dio personale, vivente, su un Dio che aveva cura del suo popolo, non che incuteva timore, no, e che amava il suo popolo, un Dio che ama. Questa era la differenza che Paolo, stando a Roma e andando a Roma, annunciava e voleva annunciare questo Evangelo straordinario, l'unico che avrebbe portato speranza e pace e benedizione nella situazione umana priva di pace e di speranza. Ecco la grande differenza che fa l'Evangelo, ecco la grande differenza che fa la parola di Dio, la buona notizia. Di fronte a tante perplessità, timori, paure, che di tutto quello che ci circonda, Dio si presenta come un Dio di amore, un Dio che ama il suo popolo, che ama la sua creatura e vuole che questa creatura diventi un suo figliolo. Era un messaggio straordinario. E inoltre ancora, in terzo luogo, la fiducia che Paolo aveva in questo Evangelo era nel frutto, nel fatto che esso era, poteva contare sulla persona di Cristo, era centrato sulla persona di Cristo. L'ho accennato poco fa, era Cristo quello che lui annunciava. La fiducia che Paolo aveva in questo Evangelio, in questa buona notizia, non era su una persona qualunque, non era su un'ideologia, su una religione, ma era centrato sulla persona di Cristo. E questa porta forza. Non c'è bisogno di avere paura o vergogna, perché annunciamo Cristo e il Cristo vivente. Era una garanzia per Paolo parlare di Cristo, e lui l'aveva sperimentato. Non era l'Evangelo di Paolo, non era un suo pensiero, una sua ideologia, ma stava presentando l'Evangelo di Cristo, e lui aveva fiducia in questo, perché l'aveva sperimentato personalmente. L'annuncio dell'Evangelo si incentrava non tanto su una serie di principi, sebbene questi poi ne conseguono con il tempo, ma su una persona. Ed è quello che è l'esempio che noi dobbiamo prendere nell'annunciare l'Evangelo. I principi verranno dopo. Annunciamo Cristo, il Signore Gesù, ma su una persona vivente. Il suo messaggio ed il suo contenuto sarebbe stato a Roma, come ben sappiamo, lo stesso che gli aveva annunciato ai Corinti. Anche qui abbiamo una sintesi, no? Prima Corinzi 2:2. Non ho fatto altro che annunciare Cristo e Cristo crocifisso, punto. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Annunciare una persona, niente poco di meno che la persona di Dio, il Creatore, il Signore, il Re dei Re, che si incarna in Cristo Gesù, dà la sua vita per l'umanità. Questo è l'Evangelo, questa è la potenza dell'Evangelo, è una persona, cioè Cristo Gesù. Il suo messaggio appunto riguardava una persona. Sapete, miei cari, togliete Gesù dall'Evangelo che Paolo, che noi annunciamo, e non avremo nessun Evangelo. Togliete Cristo da questo Evangelo e non c'è nessuna buona notizia. Sapete che appunto Evangelo significa buona notizia. Togliete Cristo da questo Evangelo e non c'è nessuna buona notizia. Togliete dal messaggio cristiano i tre fondamenti del cristianesimo: quello dell'incarnazione, la crocifissione, la risurrezione di Cristo. Ed allora non avremo più alcun messaggio cristiano. No, il messaggio cristiano, la buona notizia, è concentrato sulla persona di Cristo, su colui che si è incarnato, è morto ed è risorto. Qui c'è la differenza. E Paolo ne andava fiero. E Paolo ne andava fiero di andare ad annunciare l'Evangelo in questa grande città, idolatra, confusa, peccaminosa. Lì l'Apostolo Paolo annuncia l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo. Paolo però conosceva Cristo, lo conosceva personalmente, e proprio perché lo conosceva, egli sapeva che il suo messaggio, che il messaggio che predicava era vero, l'aveva sperimentato in prima persona. E quando si sperimenta di prima persona, credo che viene tutta la voglia, la forza di annunciare questo Cristo. Quando diciamo di la testimonianza, al di là dell'evangelizzazione, la mia testimonianza, che diventa anche evangelizzazione perché io testimonio di quelle che il Signore ha fatto nella mia vita, è una mia esperienza, è un qualcosa che puoi anche non crederci, ma è la mia esperienza, è quelle che ho vissuto e sto vivendo, è testimonio di quelle che è la mia vita. Tu puoi avere tutti i dubbi, non sto parlando di un altro, sto parlando di me. Non sto parlando di sentito dire, sentito Franco si era convertito, sto parlando di me. E quando parlo di me, come faceva l'Apostolo Paolo, lui ha sperimentato personalmente questo messaggio potente e poteva annunciarlo con franchezza, con fierezza davanti al popolo. Paolo non aveva vergogna di predicarlo anche a Roma, perché stava predicando la verità, stava predicando Cristo. Ecco, questa personale fiducia che Paolo aveva è esattamente ciò che rende forte e sicuro colui che ha affidato la sua vita nelle mani del Signore. Il fatto che sia esattamente così, il fatto di aver affidato la nostra vita al Signore, di aver fiducia nel Signore, di confidare, di fidarci di Lui, tutto questo mette ognuno di noi di fronte ad alcune domande, ad alcune responsabilità. Abbiamo noi oggi la stessa personale, suprema e personale fiducia nell'Evangelo, come l'Apostolo Paolo? Abbiamo oggi la stessa suprema e personale fiducia di cui abbiamo visto poco fa? L'Evangelo è la norma della nostra vita, la normalità della nostra vita. Vivere dell'Evangelo, una vita cambiata che annuncia non soltanto a parole, ma con la vita, la potenza di Cristo in ciascuno di noi. L'Evangelo è davvero una buona notizia? Credo che ci fa riflettere tutto questo. E se ci sono dei dubbi nella nostra vita, possiamo riflettere seriamente davanti al Signore e rivedere tutto quello che è nel nostro cuore e poter vivere una vita che annuncia davvero il Signore Gesù. Avendo fin qui dato uno sguardo a quelli che sono gli effetti che la prima fase di questo versetto, la prima parte di questo testo manifesta appunto nel contesto della vita dell'Apostolo Paolo, in altre parole abbiamo visto quelle che l'Apostolo Paolo, perché lui annunciava, perché per lui era una potenza, perché non si vergognava. Avendo dato questo appunto questo sguardo a questi effetti in questa prima fase, il suo atteggiamento di personale fiducia nell'Evangelo Troviamo che la seguente frase, il prosieguo di questo versetto, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ciascuno di noi? Perché? E qui ci presenta la ragione, questo testo, vede un piccolo versetto, ma che ci porta a riflettere quanto è fondamentale, ecco, la persona di Cristo, l'Evangelo. Ci presenta la ragione per la quale la fiducia dell'Apostolo fosse davvero così incrollabile, incrollabile. E questa ragione la troviamo appunto nel secondo punto. Abbiamo visto un atteggiamento di personale fiducia dell'Apostolo Paolo e nel secondo punto abbiamo una testimonianza della sua personale esperienza. Lo accennavo poco fa, lui non parlava per sentito dire, lui annunciava, si comportava in questa maniera perché l'aveva sperimentata, aveva fatto un'esperienza personale con il Signore Gesù. In una maniera anche straordinaria, come ben sappiamo, della chiamata di Paolo. Ma crede che la chiamata di ognuno di noi è straordinaria, che Dio fa all'uomo, alla sua creatura. Una testimonianza della sua personale esperienza. E qui Paolo delinea proprio, come dire, la dinamica che è in grado di realizzare il più grande effetto che l'Evangelo comporta a chi lo accoglie, a chi lo fa diventare personale, cioè la salvezza dalla morte e dal castigo eterno. E vi pare poco? La salvezza dalla morte e dal castigo per tutta l'eternità, per chi rifiuta di credere nel Signore. Come faceva Paolo a sapere che l'Evangelo aveva questa forza? Come faceva? Lo sapeva perché di questo Evangelo Paolo ne aveva fatto l'esperienza, come dicevo, personale, perché questo Evangelo che lui sta annunciando, che annuncia, era la potenza, come ben ricordate, che lo aveva accecato, che lo aveva reso umile, lo aveva afferrato sulla via di Damasco. Ricordate quella luce che lo ferma sulla via di Damasco? Un Evangelo che aveva avuto su di lui un effetto radicale, radicale, lo rende umile, lo afferra, e poi sappiamo che è diventato anche cieco, anche fisicamente proprio, per 3 giorni. Un Evangelio che aveva avuto su di lui un effetto così radicale da trasformarlo da Saulo, il persecutore di Cristo, a Paolo, il predicatore di Cristo. Che grande differenza, che cambiamento totale. Da Saulo, persecutore, a Paolo, predicatore dell'Evangelo. E in modo particolare, ma in tutti quanti, ma nella vita dell'Apostolo Paolo, conoscendo chi era lui, per dimostrare quello che lui annunciava, doveva davvero avere un cambiamento totale nella sua vita. E lo ha fatto Cristo in una maniera eclatante, un po' speciale anche per questo personaggio. Era stata la potenza che aveva afferrato, che aveva cambiato il modo in cui vedeva se stesso. Vi ricordate lui come vedeva se stesso l'Apostolo Paolo? Prima si considerava se stesso, in Filippesi 3, versetto 6, quando alla giustizia che nella legge lui era irreprensibile. Quando alla legge sono irreprensibile. Poi non solo un peccatore, ma il primo addirittura dei peccatori. Prima Timoteo 1, versetto 15. E lui, essendo in questa situazione, in questa posizione, solo la potenza dell'Evangelo poteva aver infranto in quest'uomo. E credi in ognuno di noi e in tutti coloro che si avvicinano all'Evangelo, può infrangere quella presunzione religiosa che lui aveva prima e che forse tanti oggi hanno la presunzione di essere religiosi, di essere irreprensibili quando a tutti i vari comandamenti. Ma l'Apostolo Paolo lo era, ed era il primo, ma era un peccatore, era un perduto, finché non ha incontrato il Signore Gesù, che gli ha fatto capire come stava la situazione. Perciò non illudiamoci, non viviamo sugli allori. Quelli dice: io faccio il bene, faccio l'elemosina, vado alla messa, vado alla chiesa, vado lì, vado là, faccio tutto quel che c'è da fare. L'Apostolo Paolo ne faceva di più, ma aveva bisogno di un cambiamento totale, di un cambiamento radicale, e questo è avvenuto nella sua vita. Perciò lui poteva parlare in una maniera personale per questa esperienza dell'Evangelio. Poi non solo un peccatore, come dicevo, ma addirittura il primo. Perciò confidare nella propria giustizia, quello l'aveva costretto ad implorare la misericordia di Dio in Cristo Gesù, e Cristo era intervenuto nella sua vita. Ebbene, miei cari, quella stessa potenza era stata la prova molto grande, più grande della misericordia di Dio. Paolo non solo aveva fatto esperienza di questa forza nella sua vita, come esperienza personale, ma in seguito alla predicazione di questo Evangelo, di quel messaggio che gli aveva iniziato a fare, aveva visto la potenza di questo Evangelo nella vita degli altri. Capite quanto è straordinario? Non era soltanto nella vita dell'Apostolo Paolo, ma è una catena. Quando annunciamo l'Evangelo, il beneficio, le benedizioni vengono sugli altri. Egli lo aveva visto nell'opera di vita nella persona di Lidia, ricordate, il cui cuore era stato aperto al Signore. L'aveva vista all'opera nell'esperienza del carceriere di Filippi, quando era in carcere, e nella vita di innumerevoli altre persone. Egli aveva provato come questo Evangelo fosse davvero una potenza, e il risultato c'è stato in queste persone che hanno aperto il loro cuore al Signore, in quella città imperiale, in quella città idolatra, in quella città peccaminosa. Ecco che il potente messaggio dell'Evangelo ha portato i suoi frutti. Ed ecco che qui, tanto rimaniamo tutti a pranzo, sì, non c'è problema. Appunto, diceva, egli aveva provato come questo Evangelo fosse davvero una potenza, come dire, quella dinamita stessa di Dio nella sua vita per la salvezza dei peccatori. E qui, quando parliamo di salvezza dei peccatori, sorge la questione al riguardo di ciò che Paolo intendesse, o che la Bibbia intende quando parla di salvezza. Qual era la salvezza che l'Evangelo era così potente da realizzare? Noi spesso e volte lo diciamo così per scontato, annunciamo la salvezza, ma qual era proprio la salvezza che l'Evangelo era così potente, forte, dinamica da poter risolvere questi problemi, di salvare le persone? E la salvezza che esso operava, e che opera ancora oggi, grazie a Dio, fino alla pazienza del Signore, era triplice, è triplice ancora oggi. Primo, questa salvezza liberava e libera dalla colpevolezza che rende una persona passibile di condanna da parte di Dio. Sintesi, cerco di essere sintetico. Sintesi, se non ti converti, se non accetti il Signore, vai all'inferno. La condanna ti rimane sopra. Questa è la sintesi. Questa salvezza liberava da questa posizione dell'uomo. L'Evangelo insegnava e insegna che Cristo aveva compiuto un'efficace espiazione per tutti i peccati, passati, presenti e futuri, e di tutti coloro che avrebbero creduto nel nome del Signore Gesù. La sua morte, la morte di Cristo che abbiamo ricordato questa mattina attraverso questi simboli, la sua morte aveva operato una riconciliazione tra Dio e l'uomo, tra l'uomo perduto e Dio, tra un mondo perduto, ribelle, con Dio. Questa è stata la manifestazione, il risultato è della salvezza. E su tale base, la redenzione, la riconciliazione, Dio avrebbe perdonato il peccato e con giusta equità giustificare anche il peccatore, perché tutto è andato sulle spalle del Signore. Lui si è caricato dei nostri peccati. Perciò questa salvezza liberava e libera dalla condanna eterna che pesa ed è ferma su tutti coloro che non fanno di Cristo il personale salvatore. In secondo luogo, questa salvezza significava e significa la liberazione dal potere, dal dominio del peccato sulla vita, quel peccato che domina l'uomo, che domina la creatura umana. È vero, voi mi dite, ma noi pecchiamo, ma ringraziamo il Signore che non ci domina il peccato, perché altrimenti saremmo ancora peggio di prima. Signore, è vero, il Satana ci rugge intorno, ci istiga, ci fa e ci vuole far peccare perché lui ci tenta, ma attenzione, il dominio è tutta un'altra cosa. E Dio, attraverso questa salvezza, significa essere liberati dal dominio del peccato sulla propria vita. Il peccato non avrebbe più dominato su tutti coloro che si fossero sottoposti alla potenza di questa salvezza e avessero ubbidito alle affermazioni trovate appunto nella parola del Signore, quindi pace e di promesse. Dominio dal peccato. E in terzo luogo, questa salvezza significava essere liberati dalla giusta condanna che Dio infliggerà a chiunque sia in condizione di peccato. Sapete, prima dicevo che Dio è un Dio buono, un Dio di misericordia, un Dio che non mette paura. Ed è vero, è un Dio pieno di amore, ma è un Dio giusto, è un Dio santo e va rispettato per quello che Lui è. E se quando dice che se tu non ti converti da questo Evangelo, da questa buona notizia, tu perirai, tu andrai all'inferno. Questo è appunto il messaggio chiaro dell'Evangelo. E Dio, attraverso questa salvezza, attraverso questo suo intervento, vuole salvare l'umanità da tutto questo. Il peccato verrà punito, e a meno che in una persona questo non sia stato, come dire, preso in carico da Cristo, dalle sofferenze di colui che aveva preso il peso al posto nostro, tu rimarrai in questa condizione, perché Cristo è morto sulla croce proprio per questi motivi. Mi avvio alla conclusione. Sapete, uno degli effetti straordinari dell'Evangelo è proprio questa rimozione della sentenza di futuro castigo sull'umanità. Sembra poco, ma è la vita dell'uomo, è l'eternità dell'uomo. Gli effetti straordinari di questa buona notizia è che Dio rimuove dalla testa dell'uomo il castigo futuro per tutta l'eternità. Ciò che la Bibbia chiama la maledizione della legge era stata rimossa, perché è stata trasferita, è stata accreditata, è stata imputata sulla persona di Cristo, su quello che Lui ha fatto per noi. Egli è stato reso per noi maledizione, come ci ricorda la parola del Signore. Egli ha portato la nostra maledizione di uomini peccatori. Ecco in che modo Egli ha operato la salvezza per l'umanità. Ed è divenuto il salvatore di tutti coloro che a Lui si affidano. Così facendo, Egli ha fornito una piena liberazione dalla giusta ira di Dio sul peccatore. Io non so se in mezzo a noi questa mattina c'è qualcuno che l'ira di Dio, la giustizia di Dio pesa e ferma sul tuo capo, sulla tua persona. Ebbene, Dio vuole liberarti da questo, perché con Dio non si scherza. Dio, ripeto, non mette paura, è un Dio di amore personale, possiamo parlare, discutere con Lui, ma è un Dio che va avanti per quello che Lui ha promesso, va avanti con la sua giustizia. Così facendo Gli ha fornito questa piena liberazione, che tu possa accettare questa liberazione questa mattina dalla giusta, non giusta ira di Dio, è una giusta ira di Dio sul peccatore. E a questo punto il testo ci fornisce un'altra importante serie di domande. Questa mattina vi riempio di domande. Abbiamo noi fatto esperienza della dinamica potenza dell'Evangelo? Gli effetti salvifici di questa potenza sono evidenti nella mia e nella nostra vita? Conosciamo noi la pace che deriva dal sapere che i nostri peccati sono stati perdonati da Cristo? È stato infranto nella nostra vita il potere del peccato? Abbiamo la certezza che il verdetto che sarà pronunciato a nostro riguardo al giudizio finale sarà: entra nella gioia del tuo Signore, e non, che c'è l'altra parte, gettato nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Lì quale sarà l'accoglienza di Dio verso di te? Entra nella gioia del tuo Signore o via da me, gettatolo nelle tenebre di fuori, perché lì sarà il pianto e lo stridore dei denti per 20 anni, per 30 anni, per tutta l'eternità, sofferenza eterna. Quindi se la nostra risposta a queste domande non è affermativa, il solo conforto di questo testo che abbiamo visto fino ad ora, sia per noi il fatto che esso ci parla di un Evangelo che è potente e può cambiare le situazioni. Anzi, che è l'unica potenza che possa realizzare quel cambiamento salvifico della vita dell'uomo che deve avvenire nella nostra vita. Questo testo che abbiamo visto questa mattina rende chiaro che l'Evangelo non è una parola che possa lasciarci indifferenti e inattivi. È triste se questo messaggio, non il mio, ma della parola di Dio, ti lascia indifferente, ti lascia così, inattivo. È triste perché incontrerai il Signore come giudice e non come salvatore. Che il messaggio dell'Evangelo possa farti riflettere a coloro che non ancora l'hanno fatto, questo passo decisivo, ma che possa farci riflettere a coloro che già hanno posto la loro fiducia nel Signore, affinché questa potenza, questo Evangelo possa essere per noi come credenti una potenza che può salvare altre persone mentre lo annunciamo, come ha fatto l'Apostolo Paolo. Perciò non può lasciarci inattivi, essa è una carica esplosiva, deve essere una carica esplosiva per noi come suoi figlioli, e che quando è posta lì può esplodere, togliere tutto ciò, quelle che sono le indifferenze, i problemi. Sapete quando mette una miccia sotto dei sassi, esplode tutto e si fa a piazza pulita e vengono fuori tutto questo. La potenza dell'Evangelo può fare questo, se esplode nella tua vita, toglierà tutti i dubbi, tutte quelle sono le tue incertezze, e troverai la pace, la salvezza nella persona di Cristo. Allora possiamo chiederci: che cosa dovrò fare allora? La risposta chiara la troviamo nell'ultima frase di questo testo che abbiamo considerato insieme questa mattina. L'Evangelo di Cristo diventa potente per salvarci e ha i suoi meravigliosi effetti nel contesto appunto della situazione umana, nella condizione umana che si trova. Per la salvezza, vedete quando si estende questo straordinario versetto, per la salvezza di chiunque crede, non è limitata la salvezza ad un tot di persone, a chiunque crede, è estesa in una maniera straordinaria, per la salvezza di chiunque crede. E questo ci porta a considerare un altro punto che è molto corto, cioè farla nostra attraverso la fede nei benefici dell'Evangelo, farlo nostro questo Evangelo. Abbiamo visto quali siano stati gli effetti dell'Evangelo sull'Apostolo, abbiamo visto la sua fiducia in questo annuncio, abbiamo visto perché fosse così fiducioso nell'Evangelo che annunciava, abbiamo anche visto il modo in cui questi effetti o benefici si applicano potentemente negli individui. L'abbiamo visto in sintesi, ma l'abbiamo visto questa mattina, ed è solo per fede questa potenza diventa efficace nella vita di uomini e di donne. Non c'è altra via, non ci sono altre strade, è soltanto per fede nella persona di Cristo. Il solo modo in cui possiamo avvalerci di questa potenza è affidarci totalmente al Signore. Non c'è religione che salva, non c'è ideologia che salva, non c'è persona che salva, non c'è chiesa che salva, ma affidarci totalmente al Signore Gesù. È lo stesso Gesù che spiega questo fatto di potenza attraverso la fede, proprio quando lui dice in Giovanni 11, versetto 25, io sono la risurrezione e la vita, ed è l'unico che l'ha potuto dire. Io sono, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Sintesi anche qui, messaggio straordinario. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. L'Apostolo, rispondendo alla domanda, ricordate, al carceriere di Filippi, forse sarà la stessa domanda di qualcuno di noi questa mattina. No? Ricordate la domanda del carceriere, che devo fare? Da tutto quello che ha visto, che devo fare? Adesso mi trovi disarmato, che devo fare? E già questo è un primo passo positivo, quando ti fermi e consideri per dire che devo fare. È già un buon passo per essere salvato. Che devo fare per essere salvato? Diede la risposta all'Apostolo Paolo: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Non c'è più di fare tante cose. Credi fermamente in Cristo essere salvato tu e la casa tua. Devi credere, ma non credere come il nemico. Satana crede e trema, ma credere vuol dire nascere di nuovo, cambiare la tua vita nelle mani del Signore. Credere in questo senso è cessare di pensare di poterci salvare da soli e trovare la nostra pace più completa affidandoci alla nostra vita, all'opera infinita del Signore Gesù Cristo. E in conclusione, il versetto che abbiamo letto, che abbiamo considerato insieme così nella mia debolezza, il versetto esige che vi pongo ancora alla fine altre domande. Avete creduto in questo modo? Come abbiamo visto questa mattina? In questa maniera? Avete creduto tutti quanti? In questa maniera? Un Evangelo di tale potenza esige una risposta. Esige una risposta. Che la risposta sia davvero l'accettazione senza riserve, con tutto il cuore, del messaggio che esso porta. Abbiamo visto questa mattina un messaggio potente, straordinario, che cambia la vita, addirittura la vita dell'Apostolo Paolo, che si riteneva giusto, santo, irreprensibile. Chiedete al Signore quella fede che vi faccia aggrappare con forza al Signore Gesù. Se ancora non avete creduto in questo modo e non intendete farlo, il Signore ci lascia liberi. Vi chiedo di pensare alle inevitabili conseguenze. Dove non c'è questa fede, non vi è potenza, miei cari. Dove non vi è potenza, non vi è salvezza. E se siete in questa categoria, Dio afferma, essi saranno puniti, secondo Tessalonicesi 1:9, essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Voglio ripetere questo versetto che rimanga davvero impresso nella nostra mente. Essi saranno puniti, se tu rimani indifferente davanti al Signore, di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Affidarci oggi al Signore comporta lo stesso effetto che ha avuto sull'Apostolo Paolo e su chiunque abbia creduto. Qual è stato l'effetto di Paolo? L'abbiamo visto questa mattina. Allora anche noi, anche voi, sarete in grado di fare nostre e vostre le parole di questo versetto che abbiamo visto questa mattina. Io non mi vergogno dell'Evangelo. E spero che questa mattina queste piccole riflessioni ci portano a riflettere se qualche volta ci siamo vergognati di annunciare l'Evangelo. Abbiamo visto che potenza ha questo Evangelo, è l'Evangelo di Cristo. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché? Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.